non è dai Baci Perugina, è dal libro del Deuteronomio. Io ti ho scelto perché ti amo. Questo è il fondamento della coppia, è l'amore. E poi, non solo, anche dopo, io ti ho sposato, ho scelto perché ti amo, ma dopo, se tu anche non hai figli, pensiamo, Rachele non aveva figli, io invece ne aveva, e le altre donne ne avevano, le ancelle, lei non aveva figli, però mai Giacobbe ha smesso di amare Rachele. Poi c'è un altro splendido testo, in 1 Samuele 1, bellissimo, lì c'è Anna, la madre del profeta Samuele, dopo diventa la madre, ma prima lei è sterile, no? E lo stesso suo marito aveva due mogli, però a un certo punto si dice molto chiaramente che Elcana, il marito, amava Anna, senza un motivo. Ecco, l'amore, per essere tale, è incondizionato. La base della indissolubilità dell'amore, guardate, non sta sulla legge, non sta sul fatto che, come si può dire, ma questo è un dovere. No, guardate, nella Bibbia non è così. Quando l'amore diventa indissolubile per l'esigenza stessa dell'amore. Io dico sempre, la fedeltà è la durata dell'amore. Ma non perché noi siamo obbligati a farlo durare. Guardate che è l'amore che conduce noi, non noi che conduciamo l'amore. Nel momento in cui noi ci pensiamo di condurre l'amore, quindi per esempio oggi si dice salvare, non è un linguaggio biblico, non è che noi dobbiamo salvare la coppia, o per fortuna che la coppia è salvata nell'amore. Nessuno di noi riuscirà ad amare l'altro, noi amiamo dentro l'amore, è l'amore che ci conduce, diciamo così, è un'uscita da sé. La vita di coppia, vedete, chiede tanto esercizio di preghiera, di spiritualità, di intelligenza, di riflessione, ma che vi pare? Ma vivere la coppia è la più grande sfida oggi, perché è la sfida a tutti i modelli. E oggi sentivo, mi sembra in televisione, che nella Gran Bretagna c'è una percentuale altissima di gente che vive da single, sempre più alto, non so adesso quali livelli ha toccato, anche per ragioni economiche. Io non credo che le ragioni siano economiche, le ragioni sono ben altre, no? Perché oggi noi abbiamo una concezione dell'uomo single, l'uomo che ce la fa da solo, l'uomo vincente, l'uomo che però che cos'è? È un'isola. E la sfida, quindi, diciamo così, dell'amore cristiano, dell'amore biblico, che diventa carne nella coppia, ecco perché noi come coppia siamo profeti. Noi non viviamo la coppia per noi stessi, lo viviamo per noi stessi perché è bello e perché sappiamo che non si può vivere senza l'altro, ma lo viviamo anche come testimonianza agli altri, di dire che cosa? Che l'uomo non può vivere da solo, che la solitudine si può infrangere, che il muro dell'egoismo, dell'avidità, dell'essere da soli, di farcela, può essere infranto per la bellezza della comunione. Questo dice l'amore. Allora, l'indissolubilità, come viene fuori l'indissolubilità? Sapete come viene fuori? Proprio nel decorso, diciamo così, dei testi biblici, su questo terzo angolo della teologia biblica, viene fuori così. Allora, c'è un primo momento in cui Dio sceglie Israele, per amore, basta, e che cosa fa? Va bene, poi lei era una trovatella, la trova, poi era nuda, era ancora dentro al suo sangue, no? Sono tutti simboli, d'accordo? Allora che fa? Perché era appena uscita dal grembo materno, però nessuno le aveva tagliato l'ombelico, Allora questo Dio taglia l'ombelico, un Dio medico. Dio, sapete, è il primo aggettivo di Dio, in Esodo 15, non so se vi ricordate. Dio è medico e va bene, e taglia l'ombelico, poi la lava, prende l'acqua, la lava dal sangue e poi la unge, perché ci vuole l'olio per ungere, per ammorbidire, e poi fa le frizioni di sale, cioè la disinfetta, perché insomma lei sta in mezzo alla strada, così come un aborto, possiamo dire, proprio abortita, e poi la chiama alla vita. Questo significa amare. Amare vuol dire essere, come dire, o meglio, prima di tutto essere amati. Amare e essere amati. Non si può amare senza essere amati. Perché l'amore è una chiamata alla vita, una voce, il mio amato, una voce, il mio amato. E allora lui la chiama alla vita e poi dice cresci, vivi, no? e diventa grande, perché per amare bisogna diventare grandi, perché l'amore spontaneo è un amore da adulti, perché è un amore che si sceglie, no? C'è di mezzo tutta la deliberata, no? Col senso di fare questa scelta. Bene, poi chi fa? O poi la sposa getta il suo mantello su di lei, no? La fa sua, e poi la veste di tutti i tessuti, sto citando a memoria Ezechiele 16, di tutti i tessuti più pregiati, preziosi, di lisso, eccetera, eccetera. E poi che cosa fa? La riempie di gioielli, ovviamente, perché insomma, finché lei non diventa bellissima. Questo è il primo grande atto dell'amore, eh? È l'atto del primo momento dell'amore, in un certo senso, e la bellezza è l'effetto dell'amore. Ecco, mi raccomando, una cartina di tornasole è questa, ha fatto che il vostro matrimonio sia veramente il sacramento dell'amore, che col passare del tempo siate diventati più belli. Questo vi mettete davanti allo specchio e lo potete verificare. Davvero, vi chiedo di farlo. Tutti noi siamo nobilitati dall'amore dell'altro, è l'altro che ci fa belli, no? E così. Poi però che succede? Succede che lei, siccome si è infatuata di questa bellezza che le è stata donata, che cosa fa? Comincia ad andare con tutti gli altri. Tradisce questo suo marito, che è Dio, quella è Israele. E lui che fa? Allora, finisce qui la storia? Beh, secondo la legge dovrebbe finire qui. Secondo la legge ebraica dovrebbe finire qui. Secondo la stessa legge che Dio ha dato. E la legge pure la dà Dio nella Bibbia, no? Voi lo sapete molto bene. Perché? Perché che deve fare un uomo se sua moglie è adultera? Sapete che deve fare? Lapidarla. La legge stabilisce questo. E quindi ucciderla, perché l'adulterio è che cosa, in fondo? L'adulterio è un abuso di che cosa? Della proprietà. Tu sei di tuo marito, il quale ti ha acquistato. Quindi tu, se vai con un altro, è come se ci fosse un furto di mezzo, no? Questo è il linguaggio della legge, ma non è il linguaggio dell'amore. Perché Dio, invece, non la lapida. Benché i benpensanti di Israele dicano a Dio, andateci a leggere tutto il capitolo 16 di Ezechiele, riproverino quasi Dio. I ben pensanti non mancano mai, anche noi certe volte diamo dei consigli a Dio, noi mettiamo in bocca a Dio delle cose che secondo me lui non ha mai pensato, pensando di difenderlo addirittura. Però ecco, la Bibbia ci aiuta, perché è così, no? I ben pensanti, i primi osservanti della legge, i giudei, dicono: perché non la fai morire? Perché non la fai morire? Perché lei è un'adultera. Ma Dio invece, sapete che cosa fa questo marito? Dove inizia l'indissolubilità? Sapete dove inizia? Laddove lui non può ledere alla libertà di lei e la guarda da lontano. Queste sono le scene dell'amore, sono scene straordinarie, fanno venire i brividi. Lui rimane a guardarla mentre lei si priva di tutte le cose belle che egli stesso. Perché, guardate, il più grande tradimento che Dio accusa da parte della sua sposa è che lei lo tradisca con qualcuno che non la ama come l'ha amata lui. Quello che Dio non capisce mai dell'uomo è perché l'uomo faccia il suo male. Il vero tradimento che noi facciamo a Dio è questo: volere il nostro male, qualcosa che Dio non capisce. Io adesso non vi posso citare i versetti, ma lo potrei fare a memoria. 5:4 di Isaia, quando dice: che cosa ho fatto alla mia vigna, che cosa potevo fare che non ho fatto? Perché lei adesso si è buttata in questo modo? Oppure, sempre capitolo 1 di Isaia, dice: ma voi, no, non vi rendete conto, vi siete ribellati a me, e adesso come siete diventati? Come una, come la mia moglie, insomma, la mia sposa, Gerusalemme, è ferita, è tutta una ferita, è una piaga aperta, dal capo fino ai piedi. Perché volete il male per voi? Quello che Dio non sopporta è che lei, Israele, insomma, noi, no, diciamo, va, lo tradisca con dei mercenari, non so se mi spiego, con gente che approfitta di lei, che la rende nuda, lui l'aveva rivestita, eh? Invece loro che cosa fanno? Prendono, ghermiscono da lei l'amore come possesso, è il vero tradimento che che noi possiamo fare a Dio. Ma, come dire, l'amore di Dio, però, l'amore di questo innamorato proprio recidivo, non si ferma, perché a un certo punto dice, ma che posso fare? Perché non riesce a lasciarla, non riesce a lasciarla, perché la ama, e allora dice, io faccio così, la perdonerò. Guardate, perdono è una parola magica nella vita di coppia. Ed è necessario almeno 3 volte al giorno, come i pasti, ma 30 forse, 7 o 70. Che cos'è il perdono? È una fiducia rinnovata. Dio dice alla fine sai che faccio? La perdonerò. E lei allora capirà. Il perdono diventa il secondo momento dell'amore di coppia, ma senza questo secondo momento l'amore non è mai maturo. Cioè non pensiate che il vostro amore finisca quando il vostro marito vi tradisce, o voi tradite il vostro marito, altrimenti no, questi pensieri non sono i pensieri di Dio. Non è scritto questo nella, pensate, questa parola è preziosissima. Sia per noi veramente, noi non possiamo farne a meno. Perché? Perché ci dilarga sempre orizzonti nuovi. Com'è possibile che l'amore altrimenti sia indissolubile? Umanamente l'amore non è indissolubile. Anzi, noi siamo così. Geremia dice di Gerusalemme, tu sei come una rammella, vagabonda, te ne vai di qua e di là, ma tutti noi siamo così. Oggi ci innamoriamo di una cosa, domani di un'altra. Non possiamo basare l'amore sull'appetito di un momento, no? L'amore si basa invece su qualcosa di molto più profondo, sul dire, come dire, sul riconoscere la storia che c'è stata, la memoria che c'è stata, e non poter distruggere questa memoria. La memoria non si distrugge mai. Adesso io sono andata un po' fuori tempo, sono le 6:15, volevo finire già. Che ore sono? No, mi sono persa, perché lo faccio sempre, anche perché vedo che loro ascoltano, allora io mi perso. Sì, no, voglio passo subito un attimo al Nuovo Testamento per dire appunto 2 cose, le 3 cose le faccio, soprattutto ne approfondisco 2, ma proprio in 5 minuti. Allora, nel Nuovo Testamento, da un punto di vista storico, la situazione della famiglia muta molto. Perché muta molto? Perché il contesto, diciamo, sociopolitico cambia. E quindi come cambia questo socio-economico e politico cambia? Perché siamo sotto l'impero romano, mentre non so, nel Primo Testamento noi abbiamo a che fare, per esempio, ritorno soltanto ai patriarchi per non fare troppa confusione, che sono tanti periodi storici anche lì, ma insomma abbiamo a che fare con delle tribù, con un mondo chiuso, no? E strutturato in un certo modo, come abbiamo visto per quanto riguarda il matrimonio. Invece il mondo, diciamo così, ellenistico e poi dell'impero romano, voi l'avete visto, no? È un mondo aperto, un mondo, beh, l'impero romano, sapete, diciamo, riesce a mettere in contatto, a contenere culture molto diverse, religioni diverse, anche forme di famiglia diverse. Le comunità cristiane sono dei veri crocevia di culture. Le comunità cristiane sono meticce, per definizione, per struttura. Le comunità cristiane non possono essere, diciamo così, radicali, fondamentaliste, impossibile. Perché? Perché sono luoghi di contaminazione. Ieri sera parlavo di Paolo in una città qua vicino, ed è chiaro, quando Paolo dice noi siamo figli di Abramo, noi non circoncisi, è chiaro che gli ebrei non lo accettavano, perché Paolo traduce l'essere figli di Abramo a tutti, ai greci, ai pagani, ai gentili. E beh, ma è un po' strana questa cosa, è strana? Beh, però qui si fonda il cristianesimo. Che cos'è? Che cos'è il cristianesimo? Il cristianesimo è un fenomeno di sconfinamento. Il cristianesimo toglie i paletti, toglie i confini. Dicevo prima che la famiglia comunque no, è un recinto, bene o male, è una proprietà, è un possesso, è qualcosa di statico, no? E di stabile, non deve aprirsi fuori, e invece no, con questo periodo storico, chiaro, c'è il cristianesimo, quale famiglia ci presenta? Ci avete mai pensato a questo? Non so, non sempre si parla di questo. Il libro degli Atti è un grande spaccato sulla famiglia cristiana, Le famiglie cristiane, cioè uso famiglia ma devo usare meglio il vocabolo greco, che due sono oikos e oikia, più o meno sono sinonimi, facciamo sottigliezze troppo, che sono fuori luogo in questo momento. L'oikos che cos'è? È la casa, no? Ma intesa però come famiglia, perché come con bait in ebraico lo stesso, cioè la famiglia di Stefana, per esempio, che era un capo di una comunità cristiana, ecco, si dice oikos. Ora, queste famiglie come si componevano? Guardate, non ce n'era una, diciamo, di sangue proprio precisa, come la intenderemo noi. Sì, forse Aquila e Priscilla erano marito e moglie, però ecco, non si citano i figli, per esempio. C'erano poi famiglie formate da un fratello e una sorella. Famiglie formate, non so, da una vedova con i suoi schiavi, con i suoi collaboratori, eccetera. Andate a leggere il libro degli Atti, è interessantissimo, perché che cosa costituisce, diciamo così, il sangue della famiglia cristiana? Questo per noi è molto importante. Che poi, poi finiamo per dire, no, la coppia, d'accordo, ma la famiglia non si fonda più sul sangue, sul rapporto, quindi, diciamo, proprio di sangue. Si fonda su che cosa? Sull'Eucaristia. Questo deve essere molto chiaro per noi. Tanto è vero che le famiglie sono le chiese. Le chiese dove nascono? Nelle case, nelle famiglie, lì dove si prendeva il pane in comune. Pensate, prendere il pane in comune è un gesto che denota la famiglia. Anche quella ebraica, anche la nostra, cioè è chiaro che noi con chi mangiamo? Con i familiari, ancora oggi, ma il proprium, il fondamento, il DNA della famiglia cristiana non è il fatto che si mangiasse tra marito, moglie, figli, punto e basta, di sangue, oggi diremmo, non so, naturali, biologici, come vi pare, no, si mangiava tra chi? Tra stranieri, gente diversa per status, condizione sociale, gente distante che non si conosceva prima, ma poi diventa. Le donne, per esempio, accolgono Paolo nelle loro famiglie, e Paolo, più una volta, sapete, Paolo si considera, dice, mi hanno trattato come un figlio, mi hanno trattato come un fratello. Questo per noi è importantissimo. Noi spesso oggi travisiamo, equivochiamo, spacciamo per famiglia cristiana una buona famiglia borghese. La nostra famiglia, la famiglia borghese, non è una famiglia cristiana. La famiglia borghese, per carità, non sto utilizzando l'aggettivo borghese in senso negativo, no, no, proprio in senso storico. Tanto è vero, la nostra non è neanche più la famiglia patriarcale, per esempio, no? Perché dico la famiglia borghese? Perché la famiglia borghese è una famiglia che di nuovo si incentra tra l'altro anche sui beni materiali. Cioè noi condividiamo il conto in banca tra noi, nella nostra famiglia, no? La famiglia borghese è una famiglia così, molto ristretta, no? È un gruppo di famiglia legato dal sangue, no? E che insomma in un certo senso provvede a se stessa, si preoccupa di se stessa. Cioè, secondo me noi rischiamo di cadere in questo, eh? Non vi pare? In fondo le nostre famiglie non fanno niente di male, ma neanche tanto di bene, o meglio, neanche tanto di diverso. Qual è la differenza? Qual è la differenza del sacramento del matrimonio? Che cos'è il sacramento del matrimonio? Per cui, diciamo, si connota poi la famiglia cristiana. Sapete qual è la differenza? Veniamo appunto al secondo e ultimo punto, ne dico solo due, che è questo, che voi mariti, dice Paolo, amate le vostre mogli, Efesini 5, come Cristo ama la Chiesa. È qui che si fonda la coppia. La coppia, su che cosa si fonda la coppia cristiana nel matrimonio? Sull'amore, ancora una volta. Un amore che si chiama in greco, e che è difficile da tradurre, agape. Che cos'è l'agape? Il verbo è agapao. In greco esistono tre verbi che noi possiamo tradurre con amare in italiano. Il primo è eraumai, eros. È l'amore, nel mondo greco era l'amore possessivo, l'amore anche istintivo, che mangiava. Mi piaci, ti mangio, l'eros. Secondo era fileo, molto bello questo verbo, da cui filia. da cui in inglese feeling, cioè le affinità in italiano, le affinità elettive, l'amore tra gli amici. Per esempio, io lui amo molto come filia, il senso proprio di filia, no? Cioè c'è un'affinità, c'è una complicità tra gli amici, molto bello, l'amore greco della filia è importantissimo. E per esempio non prevede una diversa genere, no? Può essere benissimo tra un maschio e un maschio, tra una femmina e una femmina. Noi, tra noi c'è una filia, quindi c'è qualcosa comunque che porta frutto, perché ci intendiamo, possiamo elaborare delle cose insieme, no? Quante cose belle si fanno con l'amico che ci capisce. Ma non è l'agape. L'agape è un amore, è l'amore di Cristo per la Chiesa, che Paolo raccomanda ai mariti. Che cosa ha di particolare? Guardate, riguarda il corpo. Come il Cristo ha amato la Chiesa? Che amore è? Allora, non perdete il contatto con l'amore di Dio per Israele, d'accordo. Ha fatto, no? Fondato il suo matrimonio con Israele, fondato sull'amore, tutto quello che abbiamo detto. Ma con Gesù c'è un passo avanti, c'è un pezzo, diciamo, ulteriore, molto importante, che è questo. Come Cristo ha amato la Chiesa, potremmo dire, come Dio ha amato l'umanità, come? Nel Cristo, consegnando il proprio corpo. Questo è l'amore di Dio. Questo è l'amore del marito verso la moglie, consegnando il corpo. Beh, è chiaro che qui si riferisce alla croce. Ma che cos'è la croce? Non pensate che la croce sia un sacrificio prima di tutto, no? Perché allora uno dice, lui è talmente buono, Dio è talmente buono, che proprio si è sacrificato per noi. Questa è tutta una lettura che è stata fatta, che va anche bene. Ma qui Paolo non vuole dire questo alle tre ritesi. L'uomo in croce è un uomo che consegna alla sua sposa il suo corpo, cioè glielo mette in braccio. Dio ci ha tanto amati che si è messo nelle nostre mani. Questo è l'atto d'amore di Dio nel cristianesimo, stupendo per me. Noi siamo la culla di Dio, Maria, la Chiesa. Dobbiamo avere braccia per Lui. C'è un peso, la gloria di Dio in ebraico significa peso. C'è un peso che dobbiamo portare. Ma Gesù dice, il mio peso è soave, il mio carico è leggero. Perché? Perché è fatto nell'amore. Tutto diventa leggero quando ci si ama. L'altro è sempre un peso, ma anche tu sei un peso a te stesso, no? Non è che noi ci possiamo sognare che il peso non ci sia. Il peso che cos'è? Beh, insomma, è la misura dell'altro. Vuol dire che l'altro c'è, il corpo. Il corpo che ci fa sognare. Il corpo, per esempio, no? Nell'amplesso, no? Chi è sposato lo sa, insomma, no? Diventa leggero, no? Il piacere sessuale ci fa perdere la sensazione del peso del corpo, no? Ma nello stesso tempo il corpo è qualcosa che va molto curato. Perché poi il corpo è fragile, il corpo ha bisogno di dormire, no? Tu hai bisogno di dormire quando invece io magari sto sveglia, Il corpo ha bisogno di mangiare, il corpo si ammala, il corpo invecchia. Il corpo ha bisogno anche di essere consegnato nella morte. E vorrei approfittare per dire che noi come famiglie dobbiamo restituire dignità alla morte. È dentro la famiglia che si restituisce la dignità alla morte e non con dei concetti astratti. Vivere non significa vegetare, non è la vita, mai. Poi noi è chiaro, riconosciamo che in una vita vegetativa ci sia un valore, certo è una creatura di Dio, ma noi dobbiamo rendere dignità alla morte attraverso la vita. Che significa rendere dignità alla morte? Significa abbracciare il Cristo sulla croce. Guardate che sotto la croce c'erano tre donne, le spose, la madre, no? La Maddalena, le donne che avevano amato Gesù. E chi lo fa scendere? Sì, Giuseppe d'Arimatea tira giù Gesù dalla croce, no? Ma a me piace pensare che sia la Chiesa, la sposa che lo abbraccia. Questo corpo consegnato. E il secondo aspetto è questo. Voi mogli, come dire, lasciatevi andare ai vostri mariti, come la Chiesa si abbandona al Cristo. Lui salvatore del suo corpo, dice. C'è sempre di mezzo il corpo. L'amore sponsale è il luogo della salvezza per noi. È il luogo della salvezza. Di che cosa? Non dell'anima. L'anima, vabbè, se ho tanti modi per salvare l'anima, del corpo. Dimenticate questo. E quindi diventa il sacramento di che cosa? Del Cristo. Il sacramento dei sacramenti, cioè della morte e resurrezione. L'amore ci innesta, l'amore di coppia ci innesta nella morte e resurrezione del Cristo. È capace di restituire sotto forma di vita spirituale o di corpo celeste quello che prende in consegna come un corpo terreno. 1 Corinzi 15. Siete venuti al mondo con un corpo terreno, ma risuscitate con un corpo celeste. Ecco perché l'amore è il sacramento del matrimonio è il sacramento della Chiesa. Per queste ragioni. Ora, se noi non viviamo questo, siamo dei borghesi, che magari, come direbbe Gesù, chi non ama i propri amici? Chi non ama i propri consanguinei? Ditemi voi. Tutti sono capaci. Ma noi, come coppia, siamo che cosa? Il luogo dove Dio ama il mondo, come coppia, e quindi come famiglia, e quindi come casa. Le nostre case veramente renderanno la grazia del matrimonio sempre ricca di frutti nella misura in cui diventeranno proprio autentiche chiese, le chiese della prima comunità cristiana, i luoghi dove tutto veniva messo in comune, i luoghi dove non c'era né giudeo né greco né schiavo né libero né uomo né donna, dove tutti avevano una pari dignità, e il luogo veramente dove essi rendevano gloria a Dio e venivano da tutti stimati. Tra loro non c'era nessuno che patisse la fame, nessuno che fosse bisognoso. E l'ultima proprio cosa, che l'ultima pennellata, sapete qual è? Ho cominciato con la bellezza e concludo con la bellezza. Perché? Perché il motivo per cui, sempre in quel testo degli Efesini, il Cristo ha consegnato se stesso, ha lavato, ha purificato la sua sposa, mediante la parola, sapete qual è il motivo ultimo dell'amore di coppia, dell'amore di Dio per il mondo? Il motivo ultimo è questo, perché potesse metterla davanti a sé, cioè perché lui potesse guardarla. Il Cristo ha sposato la Chiesa e ha fatto tutto quello che ha fatto per poterla poi mettere davanti a sé, poterla contemplare, dice sempre alle sue Efesini, tutta bella. Come dice il cantico, tutta bella, tutta pulcra, e poi Maria, cioè, tutta bella e senza ruga, senza macchia né ruga, diciamo così, nella giovinezza che solo l'amore riesce veramente a procurare, molto più dei medici di chirurgia estetica vari, cui certe volte, insomma, no, nei casi estremi si può ricorrere, però mi raccomando, la medicina, diciamo, alla radice veramente è il mistero veramente dell'amore, che è il mistero anche della bellezza della nostra fede. Quindi io vi ringrazio e basta.